Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è venerdì 28 maggio, una giornata in cui vi riportiamo in Medio Oriente, nella regione definita Mashriq, il luogo dove sorge il sole, che va dal Mediterraneo al Golfo. Dunque andiamo in Siria, andiamo in Iraq, andiamo in Iran per capire soprattutto qual è il peso e la presenza di quest'ultimo paese negli eventi di cronaca e politica regionali degli ultimissimi giorni. Nel primo paese tra i citati in Siria due giorni fa, il 26 maggio, a sorpresa per dire di pochi, il presidente Bashar al-Assad ha rivinto le elezioni presidenziali, guadagnandosi un mandato di altri 7 anni. E in Iraq, l'altro ieri, ancora 2 morti, 151 feriti gravi in nuove manifestazioni in piazza Tahrir a Baghdad. Qui il coinvolgimento delle milizie filo iraniane nella sedazione delle proteste risulta essere sempre più consistente. Dunque, quali sono gli interessi, il peso iraniani su entrambi i paesi? Soprattutto adesso l'Iran è pronto ad andare ad elezioni, ritornano sul piatto gli accordi sul nucleare e c'è un'amministrazione americana rinnovata che sembra voler aprire più di uno spiraglio a Teheran. Nella piazza online i suggerimenti della redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca, vanno su questi hashtag e profili. Ancora il primo hashtag sulla Siria: Syrian Presidential Elections 2021, quindi Siria ancora, e poi Baghdad Protest. Per i vostri commenti inviate un sms o whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
انا طبعا اكيد كمواطن سوري ساشارك بالانتخابات لانه هي بالاساس هي عبارة عن حالة مهمة جدا في تاريخ حياة سوريا، وبالتالي هي لكل صوت من المواطنين السوريين له دور في رسم سياسة البلد في المرحلة القادمة.
Abbiamo ascoltato qui a Dottor Mondo i cori che accompagnavano Bashar al-Assad, il presidente siriano, nel voto al seggio elettorale, e adesso ascoltiamo l'opinione di due cittadini siriani. L'ascolto e le interviste sono state rilasciate alla Associated Press e poi alla russa Raptli. Il primo, che è Bayat Khush, che è un locale ovviamente, dice: certamente, come ogni cittadino siriano, parteciperò alle elezioni, perché ogni voto dei cittadini siriani conta, è un ruolo nel disegnare il futuro politico del paese nella prossima fase. Poi dice ancora: c'è anche un candidato dell'opposizione che ha il nostro rispetto per avere presentato questa candidatura. Noi cittadini siriani abbiamo comunque la scelta finale. Poi Suardeb, un altro cittadino, che dice: le elezioni sono un diritto, un dovere di tutti i cittadini siriani ovunque si trovino, le elezioni garantiscono la sicurezza di questo paese. Dunque uno sguardo su queste elezioni ci sembra doveroso, anche se non ci sembra ci sia alcuna novità. Sostanzialmente al 1971, quando Hafiz al-Assad, il padre di Bashar, si candidò per la prima volta, ci sono state 9 elezioni presidenziali e gli Assad hanno sempre vinto con percentuali oscillanti tra l'88 e il 100%, ma proprio per questo vale la pena approfondire. Lo facciamo con Andrea Glioti, giornalista, ricercatore, si occupa di Siria ed è consulente per Siria Untold. Buongiorno Andrea Glioti.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Glioti, una prima domanda, diciamo così, è d'obbligo per far capire a chi non lo sapesse di che tipologia di elezioni stiamo parlando. Chi erano i candidati alla presidenza oltre Bashar al-Assad? Chi il candidato tra virgolette all'opposizione, citato tra l'altro da questo cittadino votante?
Allora, si trattava di Abdallah Salloum, che è appunto un esponente, questo non dell'opposizione, ma di uno dei partiti rappresentati nel Fronte Nazionale Progressista, che è quella coalizione di partiti che comunque fanno dominata dal partito Baas degli Assad, e un altro candidato, al-Marai, che è appunto un esponente di una delle formazioni della cosiddetta opposizione interna, ovvero di quelle raggruppamenti che comprendono i dissidenti ma di solito solitamente non chiedono il rovesciamento del regime e per questo motivo sono tollerate da Damasco. Ora, al di là dei candidati che, come tra l'altro hanno fatto notare anche i media russi, per cito Russia Today in arabo, sono personalità che erano semi sconosciute, non hanno, almeno più che semi sconosciute, non avevano alcun peso politico nella vita siriana. E se guardiamo al 2014, nella stessa maniera, nelle precedenti consultazioni elettorali presidenziali, i due candidati sono spariti successivamente dalla vita politica siriana e comunque si tratta appunto più di uno specchietto per le allodi o comunque di una prassi per dimostrare che c'è quel candidato dell'opposizione, esiste qualcuno che dovrebbe contestare la presidenza e dovrebbe fare da concorrente ad Assad, ma poi effettivamente abbiamo visto le percentuali. Volevo solo aggiungere che prego.
Ecco, una prassi consolidata, dicevamo tra l'altro negli approfondimenti che ci vengono suggeriti oggi a Radio Tremondo, alla redazione da Giulia De Luca, anche un noto blogger che si chiama Ilia del Baghdadi, che non è quel Baghdadi, lo dice proprio lui stesso nella sua presentazione su Twitter, ma invece il presidente di Kawa Kibi, una sorta di acceleratore per pensatori e operatori focalizzati sulle società arabe musulmane, proprio twitta uno schema delle percentuali di voto dalle elezioni del 70, ovvero quando il colpo di Stato portò al potere il padre di Bashar al-Assad. Andrea Glioti, però in questo paese Iran e Russia, oggi parliamo soprattutto di Iran, sono in competizione per l'influenza, per accaparrarsi, diciamo, il bottino di guerra. Qui stiamo parlando anche di una forma di colonizzazione, cioè dove ci sono promozione sulle lingue, promozioni legate anche a tutti gli interessi sull'elettricità, sull'estrazione del petrolio, sull'estrazione del fosfato. Insomma, la Siria è dei siriani, peraltro di quelli che restano lì ancora per poco, o è già di qualcun altro?
Sicuramente appunto lo Stato centrale si è fortemente indebolito a favore degli alleati che hanno permesso la permanenza del regime al potere durante la sopravvivenza del regime durante il conflitto. Mi premeva dire che poi, siccome citavamo appunto i media russi, che la Russia comunque ha una posizione interessante su queste elezioni che si sono tenute, perché anche esponenti che sono vicini appunto alla Russia, mi viene in mente Kadri Jemil, che è uno di questi esponenti dei partiti siriani più della cosiddetta piattaforma di Mosca dei dissidenti, appunto non riconoscevano questi sono dissidenti sostenuti comunque dalla Russia e tollerati anche a Damasco, non riconoscevano la legittimità di queste elezioni. Si parlava di processi, Kadri Jemil e altri appunto citavano la risoluzione 2254 dell'ONU che dovrebbe appunto prevedere una stesura del testo costituzionale prima che si tengano delle elezioni. Quindi ci sono delle voci anche vicine a Mosca critiche sul fatto che si siano tenute queste elezioni. La stessa Mosca si discute in questi giorni di come stia facendo pressione o comunque ci sia una volontà di portare il governo siriano al tavolo dei negoziati di Ginevra, che sono in completo stallo, perché comunque, legandoci appunto a tutto il processo degli interessi economici della ricostruzione, c'è anche una necessità di portare di far contribuire alla ricostruzione le potenze occidentali o le altre che attualmente non vogliono contribuire per ragioni politiche, no? Quindi nel momento in cui si dovesse sbloccare il processo di il compromesso politico di negoziati che mediati dall'ONU, allora forse l'Unione Europea, gli altri appunto Stati Uniti via dicendo, potrebbero giocare un ruolo e non lasciare tutto alla Russia appunto di gestire, Russia e Iran di gestire quella che comunque è un dossier piuttosto impegnativo. Sì, si è parlato tanto in questi anni di influenza russa e iraniana nel paese, sicuramente che riguarda sia culturale che economica. Ricordiamoci però che il paese è diviso e alcune delle risorse non sono sotto il controllo della Siria governativa, tra le quali quelle petrolifere, in gran parte controllate dall'amministrazione a guida curda sostenuta dagli Stati Uniti. che c'è un grosso problema appunto di autosufficienza anche alimentare, appunto come sappiamo buona parte dei raccolti di grano provengono dalle zone sempre controllate dall'amministrazione a guida curda, c'è una carenza stessa di pane nelle zone appunto controllate dal governo di Assad. Queste elezioni appunto, parte della campagna elettorale era basata sulla risoluzione dei problemi dell'economia che sono devastanti e che chiaramente sono le priorità per i cittadini, anche per coloro che sostengono il governo di Assad.
Quindi l'influenza di Russia e Iran sono ormai un dato di fatto, tra l'altro sempre dalla redazione Giulia De Luca ci suggerisce un approfondimento proprio del Tehran Times che dice che il 22 maggio l'Iran ha aperto un consolato ad Aleppo, tra l'altro ricordiamo Aleppo era proprio la città dei dissidenti rispetto al regime, quindi è anche un segnale particolarmente significativo per Teheran dal punto di vista strategico, diplomatico, ma c'è anche un altro attore che nei tuoi studi hai analizzato ed è la presenza della Cina che sembra che non ci sia da queste parti, ma in realtà è molto presente in quest'area.
In realtà sarebbe sicuramente l'attore più capace a livello economico di partecipare alla ricostruzione ed investire in Siria senza condizionamenti politici, senza i condizionamenti politici richiesti dall'Occidente, insomma, che chiaramente vorrebbe una quantomeno un processo di democratizzazione relativo. La Cina però fino ad oggi si è parlato tanto appunto di ruolo cinese nella ricostruzione e gli investimenti in Siria, però va a rilento tutto questo appunto, se parliamo di investimenti cinesi, un grosso progetto di infrastrutture della ferrovia siriana di cui si discute dal 2015 di investimenti cinesi, finora siamo ancora allo stadio che forse si sono stati firmati alcuni memorandum di alcuni primi accordi secondo i media governativi, ma parliamo che da anni si discute di questo progetto, altri progetti degni di nota non sono fondamentalmente noti all'opinione pubblica perché la Cina stessa ha delle remore comunque a investire in Siria per ragioni di sicurezza. Adesso la situazione è sicuramente migliorata, però a livello di stabilità interna, però Pechino stessa ha una serie di remore nell'investire in un paese come la Siria, che non solo è instabile, ma è anche ovviamente per la questione delle sanzioni occidentali che riguardano anche sanzioni soprattutto degli statunitensi, che riguardano anche Pechino, se vediamo poi il caso della Huawei e appunto del processo che è stato messo in piedi contro dove è imputata la direttrice della compagnia cinese, che è attiva anche in Siria appunto. La Cina stessa opera molto delicatamente, sa che nel contesto attuale di polarizzazione in cui appunto gli Stati Uniti non hanno cambiato la loro linea sul governo di Assad, comunque deve agire con molta delicatezza, deve agire attraverso delle compagnie che coprono spesso l'incoinvolgimento cinese, ma non in prima linea come potrebbe farlo in un contesto più o meno politicamente controverso.
Quindi cautela strategica è una modalità che abbiamo visto e continuiamo a vedere che la Cina utilizza in varie parti del mondo. Ci sono diversi ascoltatori che intervengono, commentano anche direi sulla scorta delle vicende più recenti in Palestina, Israele, Bielorussia. Abbiamo Guido che dice questa cosa, dice: purtroppo gli alleati di Mosca, dalla Siria alla Bielorussia, l'Iran, sono tutte dittature. Insomma, è un tema tra l'altro che, come hanno dimostrato anche le puntate precedenti che abbiamo fatto sulle vicende bielorusse e russe, molto caro ai nostri ascoltatori. Intanto grazie ancora ad Andrea Glioti, giornalista, ricercatore che si occupa di Siria, consulente di Syrian Told, per essere stato con noi e averci raccontato insomma anche qualche retroscena di queste elezioni, ma soprattutto tutto ciò che si muove in Siria, gli interessi regionali che non soltanto sono dell'Iran e della Russia ma anche della Cina. Grazie ancora, e ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e contattarci ancora adesso via sms al numero 335 5634 296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, i vostri commenti.
سنوات كنا الفترة أي واحد يطلع يحكي، أي واحد يطلع يهتف، أي واحد يناضل، أي واحد يحكي بحقوقه، مصير التصفية، مصير القتل، مصير الاضطهاد، وهذا ما يصير. على الحكومة أن تنتبه لهذا الشعب، مطالبة هاي الناس المحتجدة.
Qui a Radio Tremondo ci spostiamo dalla Siria a Baghdad, i manifestanti che gridano Bruh Bidam Nafdik Ya Iraq, cioè con le nostre anime, con il nostro sangue, noi ci sacrifichiamo per te Iraq. È un manifestante di mezza età, Sadun Khadim, intervistato dal media emiratino The National, dice: quello che succede è che chi prova a parlare per rivendicare i propri diritti o canta degli slogan viene eliminato, e questo non è accettabile. Il governo dovrebbe prendersi cura della sua gente e andare incontro alle domande. Queste persone che stanno protestando qui non sono delle sprovvedute, hanno delle richieste. Cosa è successo da alcuni giorni? Diciamo martedì, diverse migliaia di giovani e non solo si sono riuniti come sempre nella piazza centrale di Baghdad, Tahrir, e hanno costituito la più grande protesta nella capitale irachena dall'anniversario dello scorso ottobre delle manifestazioni del 2019. C'è un grande sentimento anti-iraniano tra questi manifestanti, cerchiamo dunque di capire quali tensioni si agitino lì. Lo facciamo con i nostri ospiti, con Maria Fantappi, senior advisor per Iraq e Siria, esperta di Medio Oriente al Centro per il Dialogo Umanitario a Ginevra. Buongiorno Maria Fantappi.
Buongiorno.
E lo facciamo con Alberto Zanconato, giornalista dell'ANSA, ex corrispondente da Teheran e da Beirut, autore del libro Khomeini, rivoluzionario per Castelvecchi, la prima biografia in italiano sul politico Ayatollah iraniano. Buongiorno Zanconato.
Buongiorno a voi.
Ecco, Maria Fantappi, lei studia la gioventù irachena, ha seguito le proteste degli ultimi due anni, diciamo dal 2019. In cosa le proteste di questa settimana si differenziano dalle precedenti? Tra l'altro questi manifestanti scendono in piazza all'ombra di assassini, rapimenti, intimidazioni delle milizie. Ogni volta che si critichi anche il governo iracheno e si paventi l'interferenza iraniana su di esso.
Sì, dunque, la situazione di questa settimana, insomma, c'è stato un vero picco di tensioni questa settimana, perché a seguito dell'assassinio di un attivista il 9 maggio, un attivista che era molto conosciuto nel sud dell'Iraq, era molto, diciamo, conosciuto da tutti i giovani, questo assassinio è rimasto impunito, e quindi i giovani manifestanti hanno indetto una nuova manifestazione il 25 maggio, quindi all'inizio di questa settimana. Nel corso di questa manifestazione altri attivisti sono stati uccisi e ancora una volta non c'è stata giustizia. Quindi diciamo, il governo non ha potuto, diciamo, portare avanti un'inchiesta su chi sono i colpevoli, e però a un certo punto, sotto le pressioni, il governo di Mustafa al-Kadhimi ha deciso appunto di ordinare l'arresto di uno dei miliziani che si pensava appunto essere responsabile di queste uccisioni, e questo miliziano è stato quindi diciamo arrestato, ma purtroppo questo arresto ha dato anche seguito a una dimostrazione di forza delle milizie stesse, che si sono, diciamo, risentite, e quindi mercoledì sera hanno organizzato una dimostrazione appunto di forza, per cui sono entrate nella green zone, nella zona verde, dove appunto hanno sede tutte le ambasciate, e hanno diciamo operato una grande pressione sul governo perché appunto rilasciasse questo miliziano. E infine in effetti il governo ha dovuto desistere, quindi questo miliziano è attualmente, si pensa appunto, nelle mani ancora è stato appunto dato, rilasciato appunto alle milizie stesse, si pensa ancora. Quindi purtroppo diciamo, per rispondere alla sua domanda, queste manifestazioni si differenziano perché ci si avvicina al momento delle elezioni che sono state indette per il 10 ottobre, Quindi le tensioni tra milizie e manifestanti sono sempre più frequenti, e dall'altra parte si ha un governo, il governo di Mustafa al-Kadhimi, che cerca di gestire queste tensioni tra questi due poli, ma che non sempre ci riesce, perché questo arresto, come si è visto, infine non è andato a buon, non ha avuto il risultato appunto che è sperato.
Ecco, ricordiamo tra l'altro che l'arrestato e poi rilasciato, cioè Qasem Muslih, che sarebbe il leader della 13ª brigata delle cosiddette PMU, le unità di mobilitazione popolari, è stato accusato sostanzialmente di essere responsabile della morte di Mohammed Bakir Yassim, che era uno di questi manifestanti, e tra l'altro aveva proprio una maglietta con sopra l'immagine di un amico che era stato ucciso le proteste precedenti. Ora queste unità di mobilitazione popolare stanno spingendo, come ci diceva Maria Fantappi, per avere un peso molto molto forte. Tra l'altro sono anche molto diversificate, nel senso che non c'è solo un colore delle milizie, sono presentissime in tutti i quartieri a sud di Baghdad, ci sono state anche quasi delle parate. Ecco, questa presenza sembrerebbe che stia spostando anche alcuni attivisti, o meglio diciamo anche alcune persone che vorrebbero presentarsi alle elezioni, proprio per spingere affinché queste elezioni non avvengano in ottobre. Cosa succede sul piano politico di preparazione di queste elezioni, Maria Fantappi?
Dunque, questa è una domanda molto importante, perché in seguito appunto a tutte le proteste che sono avvenute dall'ottobre del 2019 in poi, il punto cardinale tutto saranno appunto le elezioni del 10 ottobre. Se le elezioni avverranno in modo diciamo corretto, non come quelle che sono avvenute appunto in Siria, e tra l'altro ci tengo anche a dire che sia il presidente Barham Saleh sia la missione delle UN ha lavorato moltissimo ultimamente per cercare appunto di far sì che ci fossero dei monitoring su queste, se queste elezioni siano appunto monitorate, e quindi c'è un vero impegno perché questa partecipazione avvenga alle elezioni, che queste elezioni siano diverse rispetto a quelle precedenti, e che i manifestanti possano anche diciamo identificare in queste elezioni un momento in cui possono anche partecipare alla vita politica, perché ricordiamo che uno dei problemi più grandi che ha dato diciamo inizio alla mobilitazione di massa è stato il fatto che questi giovani vedono la classe politica come un blocco unico e impenetrabile. Quindi le elezioni che sono state, soprattutto nel 2018, c'è stata una bassissima partecipazione, proprio perché c'è una sfiducia proprio nel sistema elettorale a causa di frodi continue e di cooptazione di elettorato. Quindi è importante che queste elezioni avvengano in modo corretto. Ora, la questione delle milizie è chiaramente una questione fondamentale, perché dall'altra parte le milizie anch'esse sono parte in realtà dell'apparato statale in qualche modo. Ricordiamo che l'influenza iraniana agisce su diversi piani, agisce soprattutto attraverso relazioni con entità irachene che entità militari come alcune milizie che sono a parte anche dell'apparato statale iracheno, ma anche attraverso uomini politici che sono in Parlamento o attraverso attività economiche. Quindi è una rete di contatti, l'influenza iraniana, che pervade tutto l'apparato politico iracheno. Quindi chiaramente è molto difficile tirare una linea e dire escludiamo le milizie, perché esse sono proprio parte di tutto questo apparato statale che è diciamo conteso tra appunto miliziani e governo, e che è sotto pressione anche di poteri esterni appunto come l'Iran e gli Stati Uniti dall'altra parte. E chiaramente il movimento diciamo sociale delle proteste, quello che cerca di fare è di cercare appunto di proprio avere un nuovo patto sociale, un nuovo contratto sociale con la classe politica, che è basato appunto sul principio di cittadinanza, sul principio di rappresentanza, e che quindi progressivamente cerca appunto di limitare il ruolo di questi gruppi armati e limitare anche il ruolo appunto dell'Iran.
Chiaramente sono tra l'altro anche delle milizie che hanno un sostegno, possiamo dire, popolare, soprattutto nel sud del paese o al nord a Suleimania. Comunque, per chi volesse seguire anche gli sviluppi di queste proteste, dalla nostra redazione Giulia De Luca vi segnala un account Twitter che in inglese Iraqis Movement, che documenta sostanzialmente ciò che accade, quando accade. Alberto Zanconato, abbiamo tanto parlato di Iran a questo punto, ma adesso ci entriamo. Quanto è importante strategicamente per l'Iran avere questi due confini, siriano e iracheno, il più possibile solidi, come giardini di casa, per così dire, anche qui poi in prospettiva alle prossime elezioni iraniane?
No, beh, sicuramente è una delle questioni fondamentali per l'Iran. L'Iran, a partire dalla rivoluzione del 1979, si è posto come la potenza che sfida direttamente la politica americana e quella israeliana nella regione. Ora, come può opporsi alla politica e alla potenza americana direttamente? Sicuramente no, dal punto di vista militare. Quello che è stato sempre la sua arma più importante sono appunto le milizie, le proxy militias, le milizie alleate dell'Iran che operano nei vari paesi della regione, quindi in Libano, in Siria, in Iraq. In questo l'Iran è stato molto aiutato ovviamente dall'invasione americana decisa dal presidente Bush nel 2003, che ha eliminato Saddam Hussein, e quindi è sicuramente una questione fondamentale per l'Iran mantenere questa influenza militare nella regione, ed è quello che gli ha consentito di resistere alla potenza americana nei 40 anni della Repubblica Islamica.
Ecco, e adesso a questo punto, cioè nel punto dove siamo adesso, quanto l'Iran è disposto a trattare con gli Stati Uniti sulla questione del nucleare, se dall'altra parte vedrà, come sembrerebbe, diciamo, intravedersi una rinnovata apertura con l'amministrazione di Joe Biden?
Sicuramente l'Iran è intenzionato a continuare nelle trattative. Si è molto parlato negli ultimi mesi, da quando sono cominciate le trattative, che ovviamente sono ancora condotte dal governo uscente, quello del presidente Rouhani, considerato moderato, e dal suo ministro degli esteri Zarif, attraverso il vice ministro Arafci. E si è molto parlato della possibilità che nella eventualità di una vittoria alle elezioni presidenziali di un ultraconservatore, magari addirittura di un ex generale di Pasdaran, queste trattative potessero essere messe in pericolo. In realtà tutto lascia pensare che le trattative continueranno e che anzi la fazione, il fronte conservatore fondamentalista abbia tutto l'interesse a prendere in mano direttamente queste trattative, e lasciando da parte quelle che erano le fazioni rivali, appunto quelle di Rouhani e di Zarif, e di gestire direttamente questa questione. Ora le elezioni del prossimo mese abbiamo visto negli ultimi giorni una selezione durissima del Consiglio dei Guardiani, un organismo conservatore che agisce sotto il controllo dell'Ayatollah Khamenei, la guida suprema, che è un organismo che ha eliminato la maggior parte, quasi tutti praticamente, i candidati, non solo riformisti e moderati, ma anche quelli conservatori che potevano dare fastidio a quello che adesso sembra il candidato favorito in assoluto, cioè Ebrahim Raisi, il capo della magistratura, e un uomo che è sempre stato molto vicino ai circoli del potere, vicino a Khamenei, e quindi le previsioni lasciano intendere che ci sarà una vittoria, se non interverranno grandi fatti che possano cambiare questa situazione, di Raisi, e che quindi possa continuare anche sotto la direzione di un ultraconservatore, possano continuare le trattative e i negoziati con gli Stati Uniti.
Torneremo dunque senza dubbio in Iran tra un mese, quando si voterà. Intanto abbiamo visto quanto sia importante la sua influenza nella regione. Grazie ancora ai nostri ospiti, a Maria Fantappi, Senior Advisor per l'Iraq e la Siria, esperta di Medio Oriente al Centro per il Dialogo Umanitario a Ginevra, Alberto Zanconato, giornalista, anzi ex corrispondente da Teheran e Beirut, autore di Khomeini, il rivoluzionario, per Castelvecchi. E si chiude così la nostra puntata di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console Gina Collauto, alla regia Anna Maria Giordano, che è anche curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa, e poi alle 11 lunedì prossimo con i nostri ospiti. Ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.